bentornati a tutti e dobbiamo capire la Formula 1 vista da Maranello. Quindi siamo arrivati a un doppio episodio. Questa volta tratteremo del GP del Giappone e il GP della Cina. Faremo tutto insieme. Con me ci sono sempre l'ingegner Ganga.
Ciao a tutti.
E il nostro buon Corra, famosissimo per le sue bombe in tutto il mondo.
Bombe, ciao a tutti.
Bombe intese come sì, notizia. Sì. Ecco, detto questo, abbiamo un po' di roba di cui parlare. In realtà è successo un po' tutto e niente, nel senso che in Giappone abbiamo visto come siano tornati gli stessi valori prima dell'Australia, quindi la Red Bull abbastanza dominante, però la Ferrari si è riconfermata una buona seconda forza con un buon passo gara, tant'è che Leclerc, Inge, ha fatto quarto e è riuscito a rimontare dopo una qualifica non proprio bellissima. Grazie, è un buon passo gare, votato anche pilota di giornata, ecco.
In tutte e due le gare abbiamo visto come il grande punto di forza di quest'anno della Ferrari è proprio la gestione della gomma. Non strappa la gomma, non la manda troppo su di temperatura e anzi, quando fa freddo fa fatica addirittura a mandarla in temperatura. E quindi un Leclerc che in gara sta trovando molta solidità. E solo un attimo penalizzato dalla qualifica, ma se sistema la qualifica, insomma, può battere Sainz e magari ambire anche alla posizione di Perez. Dai.
Sì, Corra, poi tra l'altro dobbiamo ricordare che la Ferrari non ha ancora portato degli aggiornamenti e quindi comunque analizzando un po' anche, poi dopo vedremo anche il GP della Cina, non avendo aggiornamenti è comunque rimasta lì. Insomma, a parte l'exploit della McLaren con Norris, è rimasta lì. Quindi, cosa dici? Dopo gli aggiornamenti possiamo iniziare a pensare a qualcosa di più grosso?
Allora, intanto bisogna vedere come lavoreranno questi aggiornamenti, ecco. Diciamo il fatto che Red Bull in Giappone ha portato i propri aggiornamenti e la Ferrari no. Nonostante ciò, la Ferrari ha dimezzato il distacco che c'era col Gran Premio del Giappone dell'anno scorso, solo con molte virgolette 20 secondi. Ora, su questo è nato un grande dibattito, c'è chi dice sì, restano 20 secondi, e quindi diciamo vedo il bicchiere mezzo vuoto, chi invece, io sono di questa fazione, cioè il bicchiere mezzo pieno, comunque mostra dei passi in avanti, insomma da qualche parte bisogna pur ripartire, ecco, io sono della filosofia di un passo alla volta.
Sì, in Giappone avevamo visto un Sainz ancora in bolla, che quindi è riuscito a mettergli un podio, una buona prestazione, comunque anche abbastanza vicino a Perez nel complesso, ed è quello che ci si aspetta un po' dalle Ferrari. Ecco, noi un po' fortunati oggi perché registrare una doppia puntata, sappiamo com'è andata anche in Cina. Ecco, in Cina, ci arriviamo dopo, forse abbiamo iniziato a vedere un po' il rapporto tra Sainz e Leclerc incrinarsi e dopo ne parleremo a modo. E per quanto riguarda però sempre la Cina, Cora, io ti voglio chiedere di commentare anche l'eroe, insomma, di casa, Guanyu Zhou, che comunque ha fatto delle grandi qualifiche.
Sì, beh, ovviamente si è sempre più motivati quando si corre in casa, senti tutto il pubblico che ti sostiene. È così in generale anche per i ferraristi, è così per la Red Bull quando corre in Austria o Verstappen quando corre in Olanda, anche se lui non fa vedere, non risponde con lo stesso entusiasmo di altri piloti, ecco. Però diciamo che tutte le volte correre in casa aiuta, ecco.
No, la gara un po' dopo sfortunata anche, però in realtà Inge è bello anche vedere un po' queste cose qua, vedere un pilota che si emoziona davanti al suo pubblico di casa. Lui 20 anni fa circa, adesso non mi ricordo, era lì a vedere la Formula 1 e ha sempre sognato questa cosa, e in una Formula 1 come quella di oggi, cui comunque girano tanti soldi, sponsor eccetera, vedere un ragazzo che comunque è riuscito a realizzare il proprio sogno di correre in Formula 1 e poi quello di correre davanti al suo pubblico, ecco, è comunque una cosa da sottolineare, una cosa bella.
Sì, tant'è vero che quando era bambino c'è una foto di lui che va a vedere in Cina la Formula 1 e aveva anche il cappellino della Ferrari, se non sbaglio, quindi come tutti alla fine sotto sotto sono tifosi Ferrari. Speriamo di avere anche noi al più presto un pilota italiano, sappiamo che anche in queste settimane Kimi Antonelli e Silverstone ha fatto un test sulla Mercedes, sì. Voci interne alla Mercedes dicono sia andato bene, in Mercedes c'è un è un sedile che balla, quindi magari
c'è grande aspettativa su Kimi Antonelli. Comunque chissà, forse tutta questa aspettativa, tutta questa pressione non gli fa bene, però lui è un ragazzo che ha dimostrato di avere comunque la testa sulle spalle e saper lavorare bene.
Diciamo che tra il Toto sedile Mercedes, questa è pazzesca, Toto sedile, Antonelli è uno dei nomi che
poi
che è in lista, ecco.
Diciamocelo chiaramente, ma chi non vorrebbe rivedere un altro Kimi in Formula 1 se dovesse darci anche solo la metà di quello che ci ha dato lo scorso Kimi? Ecco, invece Ninja, volevo chiederti una cosa. E ci arriviamo tra pochissimo per quanto riguarda la battaglia tra le Ferrari che abbiamo visto nel GP di Cina, ecco. Però ti volevo chiedere, per quanto riguarda la Cina, la pista, a che altra pista la possiamo paragonare? Non è un'Australia.
Assolutamente no, è una pista vera, è una pista molto completa con questi curvoni lunghi, quindi anche magari simile a quella che è il Giappone, una pista anche molto lunga e che mette alla prova sotto tutti gli aspetti le monoposto. Questo ovviamente la Red Bull, avendo una macchina così completa, risulta essere superiore a tutti quanti. La Ferrari nei, appunto, in quei circuiti come Australia, dove sono un po' più speciali, sono un po' più, diciamo, con delle particolarità un po' più spiccate, può dire la sua, ecco.
Ti ho fatto questa domanda in realtà perché ti volevo chiedere anche, in realtà, allora Imola dove la dobbiamo posizionare come pista, visto che è il momento in cui sappiamo che arriveranno gli aggiornamenti, in più gara di casa per Ferrari.
Allora Imola, se dobbiamo vedere l'anno scorso, Ferrari non è riuscita, ha faticato molto. La speranza è che, come tutti noi sappiamo, sembra ufficiale che Ferrari porterà un nuovo pacchetto, dei grossi aggiornamenti. Sembra quasi che Ferrari faccia effettivamente un all-in a Imola, e questo potrebbe far ben sperare e magari anche un buon risultato.
And George suggests more management 6, turn 6.
Arriviamo invece un po' più le note vivaci di questo podcast, perché arriviamo a commentare quella che è stata un po' la battaglia che c'è stata tra Leclerc e Sainz e in Cina. Battaglia che si è accesa già in realtà durante la sprint race e poi è continuata durante la gara della domenica. Ecco, Corra, voglio il tuo parere prima di quello dell'Inge.
Allora,
così a caldo.
Secondo me era non inevitabile, era nell'aria. Ricordiamo che Sainz, ovviamente, come tutti i piloti, sogna di stare in Ferrari, di vincere in Ferrari, e non solo delle gare, proprio il titolo. E lui essere in Ferrari e sapere che questo sedile lo deve, tanto caro, lo deve abbandonare, perché la Ferrari preferisce Leclerc o comunque preferisce avere altri piloti, sicuramente è stato un colpo psicologico per lui. Quindi adesso si trova nella condizione di essere in una posizione in cui non, tra virgolette, non ha più nulla da perdere, e anzi ha solo da dimostrare per mettersi in mostra per eventuali altri sedili, altre scuderie che hanno interesse nell'averlo. Quindi nel momento in cui ci può essere un corpo a corpo con Leclerc, non dico che ci mette della cattiveria, ma non si fa tutti questi scrupoli, ecco.
Sì, c'è stato un po' un botta e risposta che a me mi ha anche un po' sorpreso, perché Sainz è stato molto duro, soprattutto con Leclerc. Sembrava quasi che volesse mandare un messaggio a Ferrari, come se ci tenesse a stare davanti a Leclerc per dire che si sono sbagliati a scegliere Leclerc invece che lui. E Leclerc poi domenica mattina gli ha risposto alla prima curva mandandolo fuori, mandandolo molto largo, e questo ci ha costato una posizione.
Gli ha risposto anche in sprint con un sorpasso da urlo.
Gli ha risposto anche poco, in sprint.
No, quindi però nella prima curva della gara della domenica l'ha molto allargato Leclerc, e questa mossa è costata una posizione a Sainz, ma anche una posizione a Leclerc.
Allo stesso Leclerc,
per farti capire quanto ci tenesse Leclerc a sto punto a ridargliela indietro, forse, no? Adesso detta così è brutto, però è stato un po', vedendolo da fuori, questo.
Diciamo che l'anno scorso si poteva sperare che un pilota mettesse da parte la sua gara a favore del suo compagno di squadra per far vincere una gara alla Ferrari, come è stato poi a Singapore. Ci ricordiamo che Leclerc ha sacrificato un podio a favore di Sainz. Quest'anno non penso ricapiterà.
A proposito di Ferrari, Inge, però, visto che abbiamo parlato anche degli aggiornamenti, iniziamo a dare qualche informazione di questi aggiornamenti. Questo pacchetto dovrebbe arrivare a Imola, quindi indicativamente tra un mese, esatto, più o meno, e sarà un aggiornamento che voci di corridoio ci dicono molto grande, molto costoso e che rivoluzionerà un po' la macchina.
Come ho anticipato, Ferrari ha fatto un po' un all-in economico ma anche di filosofia andando verso Red Bull. Si parla quasi certamente di pance a bocca di squalo, quelle che hanno la presa in stile Red Bull, un po' più in basso, e sono molto estetiche, quindi cambierà anche proprio, cioè, la fisionomia della Ferrari. Se dovessero funzionare, voci in Ferrari dicono che la Ferrari potrà anche puntare al campionato costruttori, se dovesse andare tutto come
questa,
si sa.
Questa è grossa,
è una bombetta. Anch'io comunque cerco di dare il mio contributo.
Ho finito le gomme di giornata.
Ma te l'ha detta Toto Wolff o te l'ha detto qualcuno?
No, qualcuno della Ferrari. Qualcuno della Ferrari, ovviamente non si possono far nomi, però se funzionano, se andrà avanti su questa strada,
sono fiducioso, si può dire comunque che sono fiduciosi, sono fiduciosi a Maranello per quanto riguarda questi aggiornamenti. Non sarebbe male arrivare a una vittoria a Imola davanti al proprio pubblico,
È il discorso che abbiamo fatto prima con Zu, l'aria di casa spinge, aiuta, sostiene, il pubblico ferrarista è tanto un pubblico positivo per passione sfegatata, per anche volendo in alcuni casi fiducia cieca, però è un'arma a doppio taglio, perché nel momento in cui si va male e fa male, tutta questa spinta in positivo diventa una spinta in negativo, in cui si pretendono teste di dei vari capozza.
Sì, io lo spero vivamente, così magari potremo avere un po' una lotta anche per il vertice finalmente dopo 2 anni. Rischiamo per il terzo anno di avere già il campionato piloti, sembra finito. Speriamo che almeno il campionato costruttori dia un po' di lotta, dai, dia un po' di brio.
There's a lizard again on the track. It's smaller on this side.
Okay, understood. Maybe Godzilla had a kid.
I mean, that makes sense.
Arriviamo ora a parlare invece di chi al vertice c'è e c'è da molto tempo. Un tale Max Verstappen, non so se avete sentito ultimamente il suo nome o il suo inno, e la domenica dopo la gara. Non abbiamo neanche quasi più parole per descrivere quello che sta facendo Max Verstappen. È il pilota migliore, probabilmente con la macchina migliore, invece, questo certamente. E il problema è che inizia a diventare una Formula 1 che ritorna a essere quella di un anno e mezzo fa, quindi abbastanza noiosa. Non ti dico noiosa in sé, perché mi sono ritrovato anche a discutere con persone. Dicevo, ma non vedi, sono tutti molto vicini. Sì, è vero che sono tutti vicini, c'è un buon pacchetto di mischia, ma dal secondo posto in poi. Allora, per citare qualche numero, Corra, che so che a te piacciono, Verstappen degli ultimi 100 Gran Premi ne ha vinti 52, quindi più della metà. Degli ultimi 50 ne ha vinti 39, ok, quindi ampiamente, quasi l'80%, e negli ultimi 23 Gran Premi ne ha vinti 21.
Ben allora, oltre l'80%.
Allora, siamo al 97%. Allora io chiedo, come può una persona dire che non è una Formula 1 che comunque tende al noioso, ad annoiare non la gara in sé magari, ma il risultato finale è quasi scontato, perché se su 23 gare ne ha vinte 21, quando ci sarà la prossima gara, che è il GP di Miami, mi viene facile da dire vincerà Verstappen. Poi spero di sbagliarmi come ho fatto 2 settimane fa, e un mese fa ormai. Però è difficile guardare una Formula 1 con entusiasmo quando sai già chi vincerà.
Noi ormai ci siamo abituati, ma vedere un pilota che dopo 5 giri dà 6 secondi a tutti, è successo in Cina, e quindi cioè, chiude già praticamente, cioè 6 secondi sono un'eternità, cioè sono tantissimi in Formula 1, e ce li ha dati al secondo solo dopo 5 giri. Se non ci fosse stata safety car avrebbe doppiato anche il secondo, quindi parliamo proprio di un dominio che non è messo in discussione da nessuna strategia, nessun tentativo degli avversari.
Poi volete una brutta notizia? A Miami prossimo weekend c'è anche la sprint, quindi doppio dominio.
A Miami direi che...
No, il discorso è un po' questo anche. Se dovesse esserci un pilota che nelle ultime 23 gare ne ha vinte 21, ma con delle battaglie feroci, insomma, comunque combattendo. Poi ripeto, per me Verstappen in questo momento è il pilota migliore della griglia, quindi non è che voglio togliere qualcosa a Verstappen, però dici, vabbè, ho guardato delle gare, oggettivamente c'è un pilota che è più forte degli altri e dimostra ogni domenica, combattendo con le unghie e con i denti, di portarsi a casa la vittoria. Ma purtroppo non è quello che vediamo noi, vediamo un pilota che dopo il secondo giro ha già la vittoria in tasca fondamentalmente, a meno che non succeda che venga a nevicare o grandinare o che insomma si rompa un pezzo della sua macchina. E allora è questo che forse dovrebbe far riflettere, insomma non so neanche dirti chi, perché poi non è che si possono cambiare le regole perché c'è una persona che vince sempre, però oggettivamente anche queste sprint in più, giustamente dice Corra, dovrebbero servire per dare più spettacolo, ma nella realtà dei fatti contribuiscono solo a continuare a vedere Verstappen vincere, perché anche la sprint di sabato mattina è stata divertente, ci sono stati dei colpi di scena e delle battaglie, però lì davanti poi alla fine ci è arrivato lui, quindi insomma, poi per carità preferisco una gara come quella di sabato mattina, un po' più combattuta, piuttosto che quella in cui di domenica ha dovuto soltanto fare la partenza impegnativa e le ripartenze se vogliamo, e poi dopo andare a vincere. Ecco, questo era il mio pensiero.
The box, mate, we're too slow.
We are faster than Inter's cars.
What the box? Box.
Siamo arrivati invece adesso al momento dei premi. Il momento dei premi. Anzi, prima del momento dei premi stavo sbagliando. Guarda, ma non mi dici niente.
Hai qualcosa per noi?
Prima dei premi ovviamente c'è il momento bar. Quindi se dobbiamo fare qualche commento, io qualche commento ce l'ho, ma tanto lo saprete benissimo su chi è, vista la gara della Cina. Però ti lascio la parola per le bombe.
Allora, questa è una bomba strana, eh? Siete pronti?
Una bomba strana.
Allora, si è parlato abbiamo parlato nelle puntate precedenti della FIA o comunque dell'unione tra MotoGP e Formula 1. Per cui l'anno prossimo il sedile Mercedes lo prenderà Bagnaia.
Vabbè,
eccolo qua.
Vabbè, no, avrei preferito.
Magari corrono nello stesso weekend, nello stesso circuito.
Esatto,
Bagnaia fa una gara là.
Gara nello stesso weekend.
Però sarebbe interessante.
Endurance in cui le squadre si accoppiano alle squadre di MotoGP.
Bello.
E si fa mezz'ora di Formula 1 e mezz'ora di MotoGP.
Chiama anche WEC.
Sarebbe molto, se non mi parlare di WEC, che purtroppo insomma in questo momento c'è la gara di Imola che sta andando come sta andando, ma è un altro podcast, è un'altra storia, un altro podcast. Detto questo, passiamo ai premi, quindi il nostro abbiamo capito, il nostro non ha capito. Chi è che Inge per te ha
parto io perché finalmente posso dare il non ha capito alla FIA. Quest'anno un po' ci mi è mancato, non gliel'avevo ancora dato, e a sto giro per il GP di Cina è andata una safety car con Bottas che passeggiava sulla pista, non davano nessuna virtual safety car, neanche una safety car, che era chiaro già a tutti che quella era una safety car e basta, invece prima hanno dato la virtual, poi i meccanici non riuscivano a spostare la macchina, allora si è passata una safety car. Insomma, ci hanno messo 10 giri a mettere su, cioè l'inevitabile che era una safety car e basta. Chi ha capito? E secondo me chi ha capito, io lo vorrei dare a Leclerc, sta vivendo un momento molto difficile, lo vediamo a Maranello che è molto nervoso, sia per la notizia di Hamilton dell'anno prossimo, sia perché comunque è un po' in difficoltà con Sainz. Secondo me ha capito che Sainz in questi mesi sta lavorando meglio, o comunque ha lavorato meglio sui propri errori, e io vedo con le idee chiare e che possa avere un rapido e miglioramento nelle prossime gare, magari anche Imola.
Corra?
Allora, io lo do, cioè intanto sottolineo tutto quello che ha detto Linge, perché veramente sono veramente totalmente d'accordo con tutto ciò che ha detto. Il mio premio ha capito, lo voglio dare per questo weekend a Lewis Hamilton. Ottima sprint qualifying, ottima sprint race, peccato per lo stradominio di Verstappen, perché veramente si meritava la vittoria alla sprint. E in gara è vero che è arrivato nono, però praticamente partiva da in centro a Pechino e doveva entrare anche nel circuito praticamente, no? Grandissimo weekend, questo a sottolineare che quando lui mentalmente è sicuro, si sente il veicolo, il mezzo a posto, anche lui va fortissimo. Premio non ha capito, io lo voglio dare a Stroll.
Dai, me l'hai rubato.
Dai, sì, raga.
Vabbè, lo cambierò.
Dai, prego.
Ah, se lì, non so se avete visto a fine gara Verstappen che rivede l'incidente e scoppia a ridere.
Sì,
prendendo anche un po' in giro.
Cioè, scene che si vedono forse non neanche, neanche nei centri urbani. Cioè.
Sui videogiochi.
Ma non stavo guardando avanti, succede.
Quando sta il joystick in mano, ma stai facendo anche altre mille cose.
Sì, però no, c'è il replay.
Ma poi, cioè, oltre a questo episodio che è singolo, cioè, e continuiamo con questo proprio confronto con Alonso che è veramente impietoso. Cioè, ci sono piloti, secondo me sono molto bravi di lui e corrono con delle carrette, dice sì, Alpine, entrambi i piloti Alpine. E lui ha questa fortuna di correre una scuderia comunque buona, ma non veramente sotto tono, sotto, cioè sotto tutto. Non ho finito gli aggettivi.
Allora, io il mio premio a capito lo vorrei dare a una persona a cui non l'ho mai data. E questa persona è, cioè, sta capendo, possiamo dare il premio sta capendo.
Sì.
Io lo vorrei dare a Perez, perché rispetto all'anno scorso comunque sta facendo qualche prestazione in più. Adesso, togliendo l'Australia, togliendo che oggi guidando una Red Bull è arrivato comunque terzo, ma almeno non lo vediamo sesto, settimo, ottavo. Comunque è lì. E per quanto riguarda il campionato costruttori, non serve che lui arrivi sempre secondo. Anche un terzo posto, un quarto posto, ogni tanto secondo, può essere utile per il campionato costruttori. Quindi, per ora diciamo che sta provando a capire che almeno qualcosina lo deve fare, ecco. Per quanto riguarda il premio non ha capito, io lo volevo dare a Stroll e cambio, tanto l'ho dato mille volte a Stroll, mille volte a Aston Martin, sto giro vado a Aston Martin per non copiarti, che no, cioè, non ha capito che è proprio il momento di lasciare a casa Stroll, però neanche a fine stagione, proprio secondo me dovrebbe cambiare pilota al più presto e quindi so che non è possibile, ce lo dobbiamo assorbire per una stagione intera, però insomma,
La macchina la paga lui, cosa vuoi fare?
Posso fare una menzione d'onore sui non ha capito che ci poteva stare così? La regia internazionale, cioè non la FIA, proprio la regia che sui due.
Anche Banzini non ce la fa più, oggi sì. Banzini era proprio a terra, diciamo. Com'è possibile che inquadrano quelli dietro quando c'è Sainz che sta attaccando Perez, eccetera.
Anche lì, non so, anche lì è particolare.
Chissà cosa guardano, un po' come Stroll, guardano in giro ma non guardano davanti.
Comunque, sì, va bene, cioè, tutte candidature valide, quelle che abbiamo. Mi sembrava giusto citarlo, quantomeno.
Io vi chiedo cosa potremmo andare a vedere nel GP di Miami. Io credo che sarà una fotocopia, cioè non avendo gli aggiornamenti Ferrari, avendo visto McLaren fare un passo avanti, credo possa essere una fotocopia della Cina.
Allora, noi lo guarderemo, eccetera, ma secondo me è un GP...
Purtroppo lo dobbiamo guardare.
Sì, che sarebbe anche da skippare, sì. Sai, come quando salti proprio una puntata di una serie TV da saltare... E ci rivediamo a Imola. Però no, dai, magari succede qualcosa. C'è qualche
episodio filler.
Sì, no, ma poi... però magari che risarà qualche sorpresa, no?
A me l'unico dubbio è che essendo un cittadino con le barriere molto vicine, stile Jeddah, così, qualcuno commette un errore e no, non mi sto riferendo a Stroll, assolutamente no. E vado a muro nella speranza che non ci mettano mille giri a mettere una safety car con dei piloti in mezzo alla pista.
Speriamo non vada a muro durante le qualifiche Albon, perché sarebbe poco carino vedere Sargeant ancora parcheggiato nei box per colpa sua. Questa era una frecciatina molto brutta, però va bene. E no, però sappiamo benissimo che a Corra piacciono un sacco i circuiti cittadini, soprattutto se circondati da tutto quello show inutile che è buono, che riesce a fare solo l'America, ecco. Quindi
pensa che è passato talmente tanto questo mio messaggio che mi piacciono queste cose che mettono pure la sprint
e poi hanno aggiunto Las Vegas l'anno scorso. Però facciamo per favore una colletta, mettiamo un po' di soldi a testa tutti per pagare il biglietto a Corra per poter andare a vedere il Gran Premio di Las Vegas,
sì.
Perché ci tiene davvero tanto. Adesso scherza parte è il momento di salutarci. Grazie Inge.
Ciao a tutti, grazie a voi.
Grazie Corra.
Ciao, grazie a tutti.
E appuntamento dopo il Miami. Ciao.